2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Benvenuti, se questa per voi è la prima puntata. Se ci scoprite in questo momento, il nostro programma è in onda dal 1999 e a quell'epoca effettivamente il 2024 era una data molto lontana nel tempo. Ci avviciniamo sempre di più e una cosa che notiamo, che gli esperti di tecnologia notano e conoscono molto bene, è che l'innovazione tecnologica accelera sempre di più. I tempi dell'innovazione sono sempre più ravvicinati e sempre più veloci. Vi riproponiamo alcune delle interviste che abbiamo realizzato nelle ultime settimane o negli ultimi mesi e la prima chiacchierata e il primo approfondimento riguarda il nuovo switch off televisivo, che per chi è già abituato al mondo dello streaming potrebbe sembrare una attività desueta, ma il broadcast, sia per quanto riguarda la radio sia per quanto riguarda il mezzo televisivo, è ancora un mercato estremamente importante. È un mercato estremamente grande. Allora, succederanno alcune cose a partire dal 1 settembre 2021, quindi questo è l'anno del secondo switch off degli ultimi 20 anni dell'Italia. È con noi Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale del sito internet di tecnologia dday.it. Gianfranco, bentornato.
Grazie mille.
Allora, che cosa succederà e che cosa ci aspetta il 1 settembre 2021?
Beh, ci aspetta un cambiamento degli standard di trasmissione televisivi, dettato dal fatto che una parte delle frequenze deve essere ceduta alla telefonia mobile, quindi il mondo televisivo perde una parte rilevante delle proprie frequenze. Per continuare a trasmettere gli stessi canali o magari auspicabilmente per passare tutto in alta definizione, avere qualche canale in 4K, c'è bisogno di cambiare la modalità di trasmissione. Questo passaggio avverrà in due fasi. Una prima fase è per tutto il territorio nazionale, quindi non più a zone come fu il vecchio switch off e come qualcuno erroneamente ha detto e scritto nei mesi scorsi, ma sarà una data unica, il 1 settembre 2021. Si spegneranno le trasmissioni codificate in MPEG-2, quindi la codifica che era stata utilizzata all'inizio, quella che viene utilizzata normalmente per le trasmissioni in standard definition, e si passerà tutti all'MPEG-4, che invece è la codifica utilizzata per i canali in HD. Successivamente, nell'ultima decade di giugno del 2022, quindi pochi mesi dopo quella scadenza, anche il sistema di trasmissione DVB-T, quindi il trasporto del segnale, lo standard con cui viene impacchettato il segnale sulle frequenze, tanto per intenderci, verrà cambiato al DVB-T2 più evoluto, che consente di avere maggiore banda, quindi maggiore bitrate di fatto su ogni singola frequenza. Con queste due modifiche si recupererà quello spazio che permetterà di ammortizzare in qualche modo quella perdita delle frequenze di cui parlavamo prima, che quindi risulterà totalmente trasparente alla fine per le emittenti, un po' meno trasparente per tutti, diciamo, gli spettatori televisivi, perché una parte dei TV attualmente in funzione oggi o dei decoder attualmente in funzione oggi diventerà obsoleta e quindi dovrà essere sostituita.
E qui veniamo ad alcuni consigli. Ricordiamo anche che le date, il periodo di tempo che tu hai ricordato, è un periodo di tempo, un intervallo di tempo molto importante anche per quanto riguarda la telefonia mobile, proprio perché, come tu ricordavi, una parte di queste frequenze che oggi vengono utilizzate dai broadcaster televisivi, quindi le emittenti televisivi, verrà spostato e verrà utilizzato dagli operatori di telefonia mobile, e in particolare su quelle frequenze verranno attivati i servizi 5G. Quindi fino a quel periodo di 5G si continuerà a parlare molto poco. Da lì si partirà per avere invece una copertura un po' più elevata. Poi ci vorrà ovviamente qualche mese, anno, per avere una copertura importante. A questo punto, Gianfranco, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare i televisori?
Beh, la scelta, diciamo, che salva di più il portafoglio è quella di associare a un vecchio televisore che eventualmente si dimostrerà non compatibile un decoder. Un decoder esterno, torniamo purtroppo ai decoder esterni, che significa in alcuni casi, anzi sempre, un cavo in più, un alimentatore in più e in alcuni casi anche alla fine l'utilizzo di un secondo telecomando, anche se quasi tutti oramai i decoder sono pilotabili con un telecomando solo, ovvero sia il telecomando in dotazione può essere programmato anche per regolare, per accendere e spegnere il TV e per regolare il volume, quindi alla fine si può riuscire a usare un telecomando solo. Quali sono i TV che si spegneranno? Allora, il 1 settembre 2021, quindi tra meno di un anno, si spegneranno tutti i TV e i decoder che non sono ad alta definizione. Molto semplicemente, se oggi con un TV riusciamo a vedere i canali ad alta definizione, allora quel TV sarà compatibile. Se non ci riusciamo, quelli dal 501 in su, tanto per intenderci sul digitale terrestre, allora sicuramente bisognerà fare qualche cosa. Va detto che oramai da molti anni i TV sono compatibili con l'alta definizione, quindi dovrebbe essere un problema limitato ai TV veramente più vecchi, direi quelli che hanno almeno una decina d'anni, anche se va detto che non è che la sostituzione di TV è omogenea, cioè sono persone che sono magari più appassionate e sostituiscono il TV più frequentemente, magari hanno già sostituito un TV già compatibile con l'alta definizione, l'hanno rottamato, e mentre ci sono parallelamente persone, per esempio nelle seconde stanze, quindi il secondo TV, il terzo TV di casa o nelle seconde case, che hanno magari ancora un tubo catodico che certamente non è compatibile con l'alta definizione, quindi chi ha un tubo catodico dovrà o cambiare il TV o associare un nuovo decoder, e quindi tutte queste persone, milioni di schermi, parliamo di milioni di schermi, poi ci sono delle stime variabili a seconda se contiamo anche le seconde case oppure no, che vanno dai 9, dagli 8, 9 ai 13, 14 milioni di TV, che fra meno di un anno si spegneranno, non tutti saranno riaccesi, mi immagino, cioè, mi immagino che qualcuno sceglierà, farà spallucce e deciderà di non vedere il digitale terrestre e di accontentarsi di altre modalità di visione, per esempio spegnendo quel TV che magari non è più quotato, continuando a usarlo magari semplicemente collegato a una console in cameretta per videogiocare, e continuerà a funzionare, ma non col digitale terrestre. Altri verranno sostituiti.
Sì, ricordiamo Gianfranco, quando tu dici si spegneranno, intendi in senso figurativo, cioè i TV continueranno a funzionare e tutto quello che stiamo dicendo non riguarda chi magari guarda contenuti di Sky, che quindi ha un decoder che lo salva da questo switch off, chi ha Apple TV, Chromecast, quindi guarda contenuti magari dalla rete in altro modo, non dal digitale terrestre, stiamo parlando di ricezione del digitale terrestre.
Sì, anche se va detto che chi guarda i contenuti con per esempio con un Chromecast, un Fire Stick TV, quindi con degli oggetti esterni, sicuramente entra nel TV attraverso una presa HDMI, e quindi quei TV compresi HDMI sono già compatibili con l'alta definizione. Tutti gli ambienti Smart TV corrispondono oramai a TV che sono compatibili con l'alta definizione, quindi veramente parliamo di persone che normalmente guardano soltanto il digitale terrestre oppure via satellite. Il satellite, diciamo, protegge non soltanto Sky, c'è anche il satellite gratuito di TVSAT, quindi gli stessi canali che vediamo su digitale terrestre si possono vedere anche via satellite gratuitamente, però acquistando un decoder opportuno o una cam opportuna da infilare nel TV, ma questo è un altro argomento, un'altra puntata. Però chi ha il satellite sicuramente è protetto da questo rischio.
A questo punto ti domando, comprare, ok, uno può comprare un decoder e risolve il problema, ma se uno magari con un TV un po' datato volesse acquistare un nuovo televisore, il primo consiglio è cominciare a pensarci oggi e poi magari cerchiamo anche di capire che cosa comprare.
Ecco, allora c'è un problema oggettivo. ed è un problema di una certa discronia tra il pensiero del consumatore e quello invece degli operatori del mercato. Un anno per un consumatore è un'eternità. Se una scadenza è 1 settembre 2021, ma ci penserò ad agosto del 2021, cioè o addirittura a metà settembre, dopo che si è spento tutto. Però non può funzionare così per la distribuzione, soprattutto se i numeri coinvolti sono di milioni di pezzi. Teniamo conto che il mercato dei TV e dei decoder, se li sommiamo, praticamente fa meno di 4 milioni e mezzo di pezzi l'anno, di cui circa 4 milioni e 100, 4 milioni e 2 di TV e il resto di decoder. Quello che succede da qui a meno di un anno, a questo punto, vorrebbe dire quantomeno un raddoppio del mercato. Quindi passare da 4 mal contati a 8 milioni di pezzi come minimo. Ecco, 8 milioni di TV forse può essere un obiettivo raggiungibile dal mercato, se il mercato si impegna molto, se i produttori chiamano la merce alle fabbriche, perché in questo momento non lo stanno facendo. Ma se noi pensiamo di raggiungere questo obiettivo negi ultimi 2 mesi, per intenderci, è letteralmente impossibile. Quindi quali sono gli scenari? Beh, gli scenari sono molto semplici. Tutti i consumatori aspetteranno, io mi aspetto che aspetteranno, scusa il gioco di parole, però quando poi avranno aspettato si troveranno di fronte a una carenza di merce, che significa normalmente prezzi certamente non scontati. Non dico prezzi magari che salgano, perché di solito nell'elettronica non succede, succede raramente. Comunque sarà facile, bisognerà comprare a prezzo di listino, e soprattutto una scelta che sarà inevitabilmente limitata. I migliori prodotti, quelli più economici o comunque quelli col maggior rapporto qualità-prezzo, non saranno disponibili o non saranno così facilmente disponibili. Mi viene in mente, se devo fare un paragone, alla vicenda dei dispositivi, diciamo, anti-abbandono per i seggiolini auto, no? Quando inaspettatamente la norma è entrata in vigore, si è scoperto che questi oggetti, che già c'erano e già erano in vendita, ma comunque erano disponibili sul mercato in una quantità totalmente insufficiente. E lì fu facile spostare la scadenza, diciamo, delle sanzioni, cioè l'entrata in vigore non si poteva più spostare, ma le sanzioni furono spostate in avanti, la sanzionabilità. In questo caso non è un problema di sanzione o no, è un problema che le frequenze devono essere date al 5G e quel spostamento in quella data andrà fatto, e quindi non ci saranno deroghe né ritardi. Di conseguenza, chi è un pochino più accorto incomincia a organizzarsi, a verificare che televisori ha nelle prime e nelle seconde case, per i fortunati che hanno anche una seconda casa, e incomincia a guardarsi attorno e vedere che cosa c'è di disponibile, soprattutto perché se una volta i TV, e parlo dei tubi catodici, ma anche dopo, i TV da 17, da 19, da 21, da 24 pollici erano molto diffusi, adesso i TV normalmente partono da 32 pollici. E quindi può essere che un TV sostitutivo, laddove io magari voglio andare a rinnovarlo, non sia disponibile nel taglio di cui ho bisogno. Ricordando anche che i vecchi TV sono in formato 4/3 e quindi sono più quadrati, permettetemi la semplificazione. I nuovi TV sono in formato 16:9, quindi sono più orizzontali, quindi in larghezza occupano più spazio e meno in altezza. Siccome normalmente nelle camerette, nelle cucine, in tutti gli spazi, diciamo, un pochino più ristretti, il vincolo è quasi sempre la larghezza e quasi mai l'altezza, ecco che probabilmente si tratterà anche di scegliere addirittura un TV più piccolo. Insomma, questi ragionamenti bisogna incominciare a farli per essere poi, al momento buono in cui si decide di fare l'acquisto, essere veloci a scegliere, avere già mirato il modello giusto, e magari per i più saggi e più oculati incominciare a traguardare già qualche offertona che in qualche modo magari aiuterà sicuramente a risparmiare qualcosa.
A questo punto la domanda è: che televisore compriamo? La grande scelta è tra LCD e OLED. Compriamo OLED?
Allora, OLED garantisce, a mio avviso, la migliore qualità d'immagine. Ha però un limite molto importante, è che Il taglio minimo fino a pochi mesi fa era il 55 pollici, quindi un TV grande. Oggi è disponibile anche in taglio da 48 pollici, ma, piccolo paradosso, a prezzi che spesso sono superiori ai più economici 55, perché il costo di produrre un pannello 48 è ancora alto, soprattutto in relazione alla scala di produzione che è ancora limitata. Quindi diciamo che la scelta OLED, oltre ad essere un po' più costosa, è comunque riservata ai primi TV di casa o comunque chi ha spazio perlomeno per un 55, al massimo per un 48 pollici. Sotto è tutto LCD, ma non tutti gli LCD sono uguali. Anche sopra LCD, cioè gli LCD ci sono anche fino a 90 pollici, intendo dire. Quindi diciamo che l'LCD offre maggiore versatilità, cioè ci sono display per qualsiasi dimensione. Dicevamo, non sono tutti uguali, anzi, ci sono degli LCD cosiddetti quantum dot, e quindi quelli che Samsung chiama QLED, ma che altri chiamano con altri nomi, nano cell, eccetera, eccetera, che hanno un vantaggio, diciamo, sull'intensità dei colori anche alle alte luminosità, e questo fa sì che i colori siano particolarmente vividi e brillanti. Non sempre, devo dire, almeno nelle regolazioni di fabbrica, quasi mai questi colori corrispondono alla realtà, cioè i TV vengono forniti e mandati a casa con dei colori praticamente impossibili, dove i verdi diventano brillanti, quasi fosforescenti, e uguale i rossi, gli arancioni, eccetera, eccetera, cosa che ovviamente non corrisponde alla realtà e non corrisponde neanche alla codifica delle immagini. Però sicuramente possono essere regolati correttamente e possono dare una qualità d'immagine molto buona, con anche il vantaggio di essere molto meno soggetti al cosiddetto stampaggio. Per esempio, per un videogiocatore assiduo, io mi sento di dire che l'LCD è una marcia in più, perché non si stampa e quindi l'interfaccia del mio videogame o della mia console non risulta persistente sullo schermo, che poi sono problemi che poi si mitigano con l'uso o addirittura scompaiono, però possono comunque costituire un problema per l'OLED. Attenzione ai piccoli pollicciaggi, una parola brutta pollicciaggi, ma viene molto usata dagli addetti ai lavori, comunque agli schermi di piccole dimensioni, di più piccole dimensioni, perché sotto i 32 pollici il mercato è invaso da sedicenti TV che in realtà sono dei monitor per PC col tuner integrato, quindi svolgono la funzione del TV, hanno il telecomando, sembrano per un profano a tutti gli effetti dei TV, ma sono dei monitor. La differenza sta nella tipologia di pannello utilizzato. Un monitor viene guardato frontalmente, nessuno usa il computer diciamo mettendosi di profilo rispetto al monitor di fianco, tutti se lo mettono giustamente davanti, quindi sono pannelli ottimizzati per una visione perfettamente frontale, che però appena visti sotto un certo angolo decrementano velocemente il contrasto, l'immagine si slava, diventa molto biancastra, i neri spariscono e quindi è un'immagine che è molto poco godibile se vista leggermente di fianco, non centrate, ma un monitor è strutturalmente un display monoutente e il singolo utente si metterà nel mezzo. Il TV no, perché posso essere, per esempio, un TV in cucina, può essere messo nell'angolo dove ci sta, ma io lo vedo dal tavolo, poi lo vedo mentre faccio da mangiare, poi lo vedo mentre mi sposto. Ecco, lì è importante che il TV sia un TV, cioè che abbia un display che, è qui la differenza vera tra i display, il fatto anche che rende i display dei TV più costosi rispetto a quelli dei monitor, un pochino più costosi, che questo display possa essere visto sotto bene, decentemente quantomeno, sotto tanti angoli, quindi non soltanto quando sono perfettamente frontale.
Okay.
E lì attenzione appunto a scegliere bene, guardate il TV non soltanto dal mezzo, ma provate a spostarvi sull'orizzontale, quantomeno sull'orizzontale, e vedere se i colori restano gli stessi e soprattutto se il contrasto resta lo stesso.
Se uno acquista un TV oggi, è protetto da qualsiasi sorpresa, cioè i TV di oggi sono già tutti compatibili con il futuro switch off del digitale terrestre?
I TV di oggi sono tutti per legge,
okay,
compatibili con tutto quello che accadrà il 1 settembre del 2021, ma anche al 30 giugno del 2022. ci mancherebbe altro. Dal 2017 dovrebbero essere tutti così. All'inizio forse qualche frode c'è stata, è stato venduto qualche TV non compatibile, ma c'è comunque un modo per verificarlo. Sul canale 100 e sul canale 200 del digitale terrestre sono già in onda dei canali test che possono essere verificati sia a casa da chi ha un TV e vuole sapere se il suo TV è compatibile con tutti, diciamo, i formati futuri, e benissimo, basta mettere sul 100, sul 200, se non si vede niente o se il canale addirittura non è neanche sintonizzato, ebbene, vuol dire che il TV non è compatibile. Se vede un cartello bianco e blu con scritto canale test, allora va bene, il TV è compatibile. La stessa cosa vale la pena di farla, non dico in negozio dove il TV si porta via dentro una scatola, ma non appena si arriva a casa con un TV nuovo. È una verifica alla prima sintonia, vado sul canale 100, se non vedo il canale riporto il TV immediatamente in negozio, perché evidentemente in quel caso è un TV non conforme alle specifiche nuove specifiche del digitale terrestre.
Se invece di acquistare un televisore uno optasse e scegliesse un proiettore video, da tanto che non parliamo di proiettori video, adesso magari facciamo alcuni accenni veloci, poi potremo anche tornare sul tema, ma è una soluzione o è molto macchinosa, richiede tutto un setup della stanza che è scomodo alla fine?
Allora, bisogna fare una distinzione, perché nel capitolo proiettore oramai ci vanno dentro tanti apparecchi diversi. Il proiettore tradizionale è come fosse un display, ma intendo dire solo display. Cioè, il proiettore tradizionale si appende al soffitto 3-4 metri dallo schermo, fa uno schermo, fa un'immagine di dimensioni gigantesche, 100 pollici, 120 pollici, senza grossi problemi, ma innanzitutto non suona e quindi bisogna affiancare un impianto audio e poi soprattutto non sintonizza i canali, quindi bisogna anche affiancargli un tuner che deve essere collegato con tutti i cavi video che vanno fino al soffitto e fino al proiettore, quindi la complicazione impiantistica c'è certamente. Ovviamente diventa come il cinema in casa, chi diciamo ristruttura casa può prevederlo facilmente, farlo su una casa che già esiste arrivando con i segnali HDMI sul soffitto eccetera eccetera è una cosa oggettivamente complessa. Ci sono però delle nuove categorie di prodotto che vengono comunque chiamati proiettori, ma sono qualcosa in più. Tant'è vero che qualcuno li chiama anche TV o laser TV. Sono dei proiettori a tiro corto innanzitutto, quindi non si mettono sul soffitto, si posizionano a pochi centimetri dalla parete frontale, quella dove noi andremo a proiettare l'immagine, sia che sia su un muro bianco, sia che sia su uno schermo, e quindi si posizionano a 7-8 centimetri, quindi ci stanno tanto per intenderci sulla tipica console dove normalmente appoggiamo il TV, invece si appoggia questo oggetto. Questo oggetto proietta a tiro corto, un po' come fanno, per chi ha dimestichezza, le LIM, le lavagne interattive che ci sono in quasi tutte le aule italiane o in moltissime aule italiane, che proiettano da subito sopra, proiettano sulla lavagna. Ecco, qui non è dall'alto ma è dal basso, ma il principio è assolutamente lo stesso. La cosa interessante è che questi oggetti integrano anche uno speaker audio, quindi sono autonomi sul suono. Posso ovviamente collegarli a un impianto home theater se voglio avere un audio più spettacolare, ma se lo lascio così com'è sento come se sentissi da un televisore. E poi hanno il tuner integrato, quindi si vado dentro non solo con i cavi HDMI, ma qui è molto più facile perché essendo sulla parte frontale della stanza in basso metto una console, metto un decoder, metto una qualsiasi altra sorgente e sono vicini, con un cavo di un metro lo raggiungo ed è presto fatto, ma entro anche col cavo d'antenna. Quindi cavo d'antenna sintonizza tutti i canali del digitale terrestre e, inutile a dirsi, questi prodotti che sono anche molto nuovi sono già compatibili con tutti i nuovi standard digitale terrestre, quindi il problema anche lì non si pone. Si pone un pochino di più il problema del portafoglio, perché per essere molto luminosi, condizione indispensabile per poter garantire una visione decorosa anche in una stanza illuminata, ovviamente la proiezione funziona meglio in una stanza scura, ma comunque per poter farsi vedere anche in una stanza illuminata sono proiettori laser, quindi non hanno una lampadina tradizionale che tra l'altro è anche a rischio diciamo guasto che poi si fulmina e va sostituita, ma hanno un emettitore in diodo laser che quindi diciamo potenzialmente eterno, comunque oltre la vita utile del proiettore, che genera molta luce. Questo ovviamente rende le macchine più complesse dal punto di vista tecnologico e più costose. Diciamo che la soglia d'ingresso è subito sotto i 5.000 euro.
Ah, però.
Molto, però stiamo parlando di schermi da 120 pollici. Quindi se noi lo confrontassimo con i 60.000 euro che costa un LCD 90 pollici, è un affare. Certo.
Quindi il vantaggio principale è avere uno schermo di dimensioni molto ampie.
Sì, è uno schermo molto ampio, diciamo, come è sempre piaciuto agli appassionati di videoproiezione, però questa volta con la comodità di avere un impianto praticamente identico a quello di un TV normale. Non c'è bisogno di fare nessuna modifica, salvo il fatto ovviamente di avere la parete su cui proiettare o uno schermo a discesa su cui proiettare. Quello resta comunque necessario.
Gianfranco, grazie per essere stato con noi, come sempre, a presto.
Grazie mille.
Adesso per noi c'è una breve pausa, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. A tra poco.
Abbiamo incontrato ogni sabato pomeriggio tutti i grandi protagonisti della musica, della televisione. Si sono raccontati con grande sincerità, ci hanno fatto ridere, emozionare, commuovere. E in questi giorni li risentiremo nel meglio delle interviste di RadioTube. Come sempre con me, Marta Cagnola, ma eccezionalmente dal lunedì al venerdì alle 10.30.
RadioTube di Marta Cagnola.
Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, anche da parte mia gli auguri, migliori auguri per un buon 2021, rimanete con Radio 24, continuate ad ascoltarci anche con tutti i nostri podcast online sul nostro sito internet, attraverso la nostra applicazione o le principali piattaforme di audio on demand. Trovate anche 2024 e tutte le nostre puntate disponibili online, quindi potete andare nel nostro archivio, magari in questi giorni in cui c'è un po' più di tempo, e andare a riascoltare vecchie interviste che abbiamo realizzato, che sono ancora attualissime, ci sono tecnologie che sono ancora oggi sconosciute, quindi anche interviste magari di un anno, due, tre anni fa, sono ancora molto attuali. Adesso parliamo di sistemi automatici per prendere decisioni. Vengono già utilizzati ampiamente, magari noi non ce ne stiamo accorgendo, per prendere decisioni che riguardano anche la nostra vita, la vita di noi cittadini. Se ne è occupato recentemente con un rapporto molto dettagliato, molto ben fatto, Algorithm Watch, che è una NGO, una no profit tedesca. Ci lavora Fabio Chiusi, giornalista che si occupa di tecnologia, degli impatti che la tecnologia ha sulla società. Fabio, bentornato, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Fabio, tu scrivi da tempo di questi temi, insegni anche all'università a San Marino proprio l'impatto che la tecnologia ha sulla società, e da tempo anche in Algorithm Watch. Tu ti sei occupato anche della parte italiana. Allora vorrei partire da una definizione di quelli che vengono definiti automated decision making software o systems, sistemi per prendere decisioni in maniera automatica. Che cosa sono?
Sì, è una domanda molto complessa in realtà. Quello che noi cerchiamo di spiegare è che ci occupiamo di sistemi sociotecnici, cioè non ci occupiamo semplicemente di tecnologie, ma di come queste tecnologie vengono inserite in processi politici, decisionali e in processi di decisioni umane. Quindi il nostro punto è cercare di studiare, sì certo, l'automazione, gli algoritmi, l'intelligenza artificiale e tutte queste cose che oggi sono sulla bocca di tutti, ma cercare di farlo da un punto di vista concreto e cercare di capire che cosa fanno esattamente questi sistemi, che poi alla fine di fatto possono essere sia sistemi di intelligenza artificiale a base di machine learning o sistemi molto più semplici, cioè fogli di calcolo banalmente molto spesso, no? O semplici equazioni. E questo serve a costruire sistemi che automatizzano parti di processi decisionali in certi casi e interi processi decisionali in altri, per cose che riguardano i nostri diritti, per i servizi, la distribuzione di servizi fondamentali e molti altri settori, diciamo, dell'attività umana.
Quindi l'analisi che voi avete fatto è in particolare sulla su decisioni che riguardano la società, non sistemi che vengono utilizzati nelle aziende private, perché anche nelle aziende private ci sono sistemi che raccolgono dati e danno dei suggerimenti ai manager.
Assolutamente, noi cerchiamo di occuparci principalmente di sistemi che distribuiscono servizi o riguardano diritti e che impattano in ogni caso la società e l'individuo in quanto tale. Quindi noi abbiamo un taglio comunque da, diciamo, da NGO, cioè da no profit e da società civile. E l'idea è appunto cercare di mostrare come questi sistemi influiscano già sulla sanità pubblica, per esempio, sul mondo del lavoro, sul modo in cui le forze dell'ordine operano e lavorano, sul modo in cui distribuiamo i diritti dello Stato sociale e i bonus e cose di questo tipo. Per cui sono questioni estremamente concrete che mi rendo conto possono essere meno sexy o affascinanti di grandi discorsi sulla democrazia, la disinformazione, che peraltro io adoro, ma sono, riguardano davvero il processo democratico, cioè la qualità della nostra vita democratica, il modo in cui noi gestiamo e usufruiamo di diritti e servizi pubblici molto spesso, ma anche tramite sistemi privati naturalmente.
Leggendo una parte di questa ricerca, anche la presentazione che tu hai fatto, l'articolo che tu hai pubblicato su Valigia Blu, mi sono effettivamente stupito, anche io che seguo questi temi, del gran numero di sistemi che già utilizzano queste tecnologie anche in Europa o anche in Italia, servizi che appunto noi pensiamo siano fatti da burocrati che invece vengono fatti in larga parte da macchine. Mi fai degli esempi di cose che accadono in Europa?
Sì, certamente. Guarda, c'è un po' di tutto, per dire la verità. Quindi sì, alcuni sistemi, per esempio, riguardano l'assegnazione degli studenti nelle scuole giuste, mettiamola così, per minimizzare la segregazione sociale o disuguaglianze sociali. Altri sistemi studiano, per esempio, come contrastare o predire la violenza di genere, che è un tema estremamente delicato, come potete immaginare, ma che da molti anni viene trattato anche attraverso l'automazione. Anche questa è una cosa che sorprende. Cioè alcuni di questi strumenti che noi stiamo trovando non sono nuovi. E nonostante questo è molto difficile trovare dati a riguardo. Ci sono sistemi di riconoscimento facciale usati in qualunque modo, fondamentalmente anche in Europa, sia dalle forze dell'ordine che non dalle forze dell'ordine, nei casinò. In Italia si è pensato di mettere sistemi di riconoscimento facciale e sonoro in tutti gli stadi di calcio per identificare i razzisti, quindi non soltanto per l'ingresso al gate, per dire, per esempio, per lasciare fuori dagli stadi i tifosi che hanno un DASPO, per esempio, no? Che è una cosa che tutto sommato è problematica, ma meno problematica l'identificazione dal vivo delle conversazioni e delle persone sugli spalti. Questo era immaginato con un intero sistema di responsabilità delle società, dei club calcistici. Questa è stata una cosa che è stata ipotizzata da tutti i massimi livelli italiani, delle autorità italiane, e che non è successa molto probabilmente solo perché è arrivata una pandemia nel mezzo. E il mio punto è che nessuno l'ha discusso, in molti di questi casi nessuno ne ha democraticamente discusso, nessuno li ha chiesti questi sistemi, nessuno sa come funzionino, e questo è il grosso problema, diciamo, che in generale affligge il settore e che abbiamo trovato a livello proprio europeo, e non solo naturalmente, ma noi abbiamo studiato l'Europa, e anche in Europa, pur essendoci, diciamo, un contesto normativo più favorevole alla trasparenza, molto spesso non basta.
Uno potrebbe pensare che affidando ad una macchina una decisione e sfruttando la capacità delle macchine di elaborare tantissimi dati, oramai le società in cui viviamo sono così complesse che generano un sacco di dati, beh, tutto ciò possa portare ad un concreto beneficio, anche per sfuggire all'arbitrarietà dei burocrati, delle persone. Quindi uno dice, beh, mi affido alla macchina, quindi molto meglio, la macchina è più neutrale, più democratica, non guarda in faccia a uno se è simpatico o antipatico, se abita in una città o in un altro posto, ma dovrebbe essere tutto meglio.
Sì, questa è la promessa, naturalmente, e molti ci hanno creduto prima di vedere i risultati. Questo è un po' preoccupante. Noi non siamo tra quelli, noi non siamo neanche tra quelli che li demonizzano, però noi siamo un'organizzazione che cerca di studiare in maniera evidence-based e laica queste cose, cioè sulla base dei dati. Il problema è che molto difficile avere dei dati significativi su molti di questi sistemi. Quindi come giudicare un sistema che non si conosce? Questo è il problema. In alcuni casi abbiamo visto degli risultati effettivamente positivi. Per esempio c'è un sistema di riconoscimento della frode fiscale in Portogallo che ha aumentato il riconoscimento delle frodi fiscali dell'80% in un anno, dicono i dati. E anche quel sistema spagnolo che vi dicevo prima, di riconoscimento appunto di identificazione precoce di possibili rischi di violenza di genere ha dei risultati che vengono definiti soddisfacenti, ma in molti altri casi o questi risultati mancano o sono spietatamente negativi. E qui, diciamo, quando riusciamo a dimostrare in qualche maniera che sono negativi, c'è un backbone, c'è veramente uno scheletro di società civile, di accademia, di giornalismo, di inchiesta che si attiva, almeno in Europa sicuramente, e che riesce a correggere in molti casi queste cose. Quindi alcuni di questi sistemi più invasivi, per esempio un sistema in Olanda che era stato ritenuto discriminatorio, sempre collegato al riconoscimento di frodi fiscali, diciamo, è stato fermato, è stato portato davanti a un tribunale, è stato giudicato un esempio negativo, è stato giudicato in violazione delle norme europee e quindi bloccato. Questo non è un caso isolato, quindi è possibile, diciamo, uscire da una situazione in cui non conosciamo e rischiamo di subire le conseguenze di questa ignoranza. E l'ultima cosa che volevo aggiungere è che da questo punto di vista il rapporto ha anche una parte propositiva, che è una parte fatta di policy recommendation, cioè di raccomandazioni di policy operative, che se implementate, diciamo, aiuterebbero molto a sviluppare, a regolare lo sviluppo di questo sistema, di questi sistemi che non si vuole fermare, ma si vuole regolare, e sarebbe più facile renderlo, diciamo, a misura di democrazia, di diritti umani.
Quindi uno dei punti fondamentali è avere maggiore trasparenza, cioè sapere come funzionano, ma questo non vale solo per gli addetti ai lavori, gli esperti, quelli che studiano questi sistemi, ma vale anche per il cittadino. Cioè se mi arriva la lettera dell'Agenzia delle Entrate, io dovrei poter sapere in base a quale algoritmo, cioè come l'algoritmo ha scelto.
E peraltro lo dice la normativa europea, cioè noi abbiamo un diritto alla spiegazione delle decisioni che vengono prese sui nostri diritti, e abbiamo in ogni caso diritto a conoscere la ratio di qualunque decisione algoritmica e di anche sottrarci a decisioni interamente algoritmiche. Per cui ci sono dei diritti ben precisi che ogni tanto vengono addirittura incastonati in leggi nazionali che vengono comunque ignorate sulla trasparenza. Molto nel caso in Francia, in Spagna ci sono delle leggi che obbligano la trasparenza di alcuni sistemi algoritmici, ma non vengono purtroppo adoperate. E questo naturalmente fa capire che serve anche una struttura di enforcement, cioè servono anche delle sanzioni o servono comunque delle misure, delle strutture, delle istituzioni che controllino e verifichino che poi, se per esempio c'è un obbligo di rendere trasparenti i propri sistemi perché c'è un registro pubblico di tutti questi sistemi, che è quello che noi vorremmo, se c'è una cosa di questo tipo poi deve essere implementata e, come dicevi, deve essere al servizio di tutti, perché queste cose non riguardano solo gli addetti ai lavori, riguardano tutti noi, riguardano che tipo di civiltà e di società vogliamo essere in Europa.
Ti faccio un'ultima domanda e ti chiedo un parere su il livello di dibattito su questo tema in Europa e in modo particolare all'interno dell'Unione Europea, visto che poi molta parte della legislazione che noi recepiamo viene fatta a Bruxelles, è per questo che dovremmo avere dei rappresentanti anche più strutturati, un po' più intelligenti di molti, che poi alcuni sono bravi assolutamente, ma insomma la media forse dovremmo cercare di alzarla. Ma questa è una parentesi che faccio io, però ti chiedo un parere sul livello di dibattito, cioè se ne sta parlando e se ne sta parlando in maniera approfondita, seria o no?
Allora, a livello europeo, a livello di istituzioni europee, se ne sta parlando in maniera approfondita e seria da tempo. E che poi questo si traduca nelle migliori regole possibili è un altro paio di maniche, naturalmente. Per questo, come dicevi, servirebbe una classe dirigente che è capace di interagire in maniera consapevole con questi temi, ed è questo è un problema che riguarda la classe dirigente, ma riguarda noi che cerchiamo di studiarli questi sistemi, ma riguarda tutti. È una delle questioni che noi abbiamo posto anche tra gli obiettivi delle nostre raccomandazioni, cioè aumentare questa sorta di alfabetizzazione algoritmica, diciamo, o comunque al ruolo dell'automazione nella nostra società. Questo è fondamentale che sia fatto a tutti i livelli, e nel momento in cui questa cosa viene fatta, nel momento in cui c'è una consapevolezza maggiore nella popolazione, diciamo, noi vediamo già i risultati. In Inghilterra degli studenti hanno subito l'esito negativo dell'uso di un algoritmo che avrebbe dovuto sostituire i docenti nel dare loro delle valutazioni per gli ultimi anni degli esami del liceo, che non sono stati fatti causa pandemia. E lì, per esempio, si è visto che quell'algoritmo li avrebbe penalizzati ingiustamente, gli avrebbe fatto avere dei voti molto più bassi. Gli studenti sono andati in piazza, hanno cantato Fuck the Algorithm, che non so se si può tradurre, ma è abbastanza chiaro, e sono riusciti a ottenere che quell'algoritmo non venisse utilizzato. Non perché sono contro la tecnologia, perché sono a favore della giustizia sociale e dei loro diritti. E questa è una cosa che, secondo me, man mano che si avrà più consapevolezza di questi sistemi, crescerà.
Mi verrebbe, faccio una battuta, per fortuna che l'algoritmo si è sbagliato punendo gli studenti e quindi facendoli andare in piazza, perché se avesse sbagliato dandogli voti superiori, nessuno sarebbe andato in piazza e nessuno si sarebbe accorto.
Evviva il signor algoritmo, esattamente.
In questo caso sì. Grazie Fabio per essere stato con noi, anche per il lavoro che hai fatto e coordinato con questa ricerca. A presto.
Grazie a voi.
Adesso una breve pausa e riprendiamo tra poco. Radio 24 festeggia con voi. Più spazio all'informazione con le edizioni del GR24, i reportage extra large, gli speciali sul 2020 e sugli scenari del 2021. Più spazio all'intrattenimento con storie e racconti, ospiti e nuove produzioni per vivere insieme questi giorni di festa. Più spazio alla curiosità con il cinema, i libri, la musica e un po' di cucina. Più spazio al domani con gli approfondimenti sulle nuove tecnologie, le storie di successo nelle imprese e nella vita di ogni giorno. Buone feste da Radio 24.
Bentornati, il nostro ospite per questa ultima parte di 2024, la prima puntata del 2021, una puntata in cui in realtà vi riproponiamo alcune delle interviste che abbiamo realizzato nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, e poi vi consiglio come sempre di andare nel nostro ricchissimo archivio online, sul nostro sito internet, attraverso la nostra applicazione per smartphone, ma anche attraverso le principali piattaforme di audio on demand, tutte le app per il podcast, a partire da Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eccetera, eccetera. Dicevo, il nostro prossimo ospite è Paolo Dal Checco, esperto di cyber security, esperto di informatica forense, consulente di molte procure, anche in molti processi. Paolo, bentornato.
Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Un nostro ascoltatore ci ha scritto recentemente dicendo: io tengo attivi i servizi di geolocalizzazione sul mio smartphone perché possono essere utili in alcune situazioni e per curiosità ogni tanto vado a vedere la lista dei luoghi che ho frequentato. Recentemente è andato, accanto al lungo elenco di posti che ho frequentato, vedo che sarei stato 8 volte in una via di Milano, ma dice la cosa è del tutto priva di fondamento, dato che mi trovavo altrove in campagna, non sono mai stato a Milano con tutti i miei dispositivi che sono associati al mio account. Com'è possibile che sia capitata una cosa del genere? Ti faccio questa domanda citando questo ascoltatore, dicendo anche che in passato altri ascoltatori ci hanno segnalato cose simili.
Allora, è una cosa che succede, tra l'altro è successa anche a me. Io a un certo punto sono comparso per qualche minuto in Russia, quindi neanche in Italia o a Milano, e poi chiaramente sono tornato di nuovo nella città in cui mi trovavo prima. Può succedere per questo motivo: quando il sistema indica la posizione nella quale si trova il dispositivo, quindi che sia Android o un iPhone, lo fa basandosi su diversi parametri. Uno di questi parametri è chiaramente il GPS, quello che tutti riteniamo che sia ciò che permette a un telefono di localizzarci. In realtà ci sono ulteriori parametri che possono servire per migliorare oppure per avere questa informazione quando non è disponibile. Tra questi parametri ci sono, ad esempio, le reti Wi-Fi a cui noi siamo connessi o che sono comunque nella posizione in cui ci troviamo noi. Quindi non è necessario che ci connettiamo a una rete Wi-Fi per permettere al nostro telefono di sapere che quella rete esiste. Una rete Wi-Fi come fa a comunicare al nostro dispositivo la posizione in cui si trova. Lo fa perché il nostro dispositivo, comunicando con i server che siano di Google o di Apple, va a verificare nei suoi database se sa dove si trova la posizione di questa rete Wi-Fi. Quindi in sostanza cosa succede? Che il nostro telefono, soprattutto quando non ha la possibilità di raggiungere il segnale GPS e vuole capire dove si trova, verifica quali reti Wi-Fi sente nella zona e quindi in sostanza gli access point che vede a disposizione. Se noi accendiamo il nostro telefono, accediamo all'area Wi-Fi, vediamo che oltre a quella a cui siamo connessi probabilmente ce ne sono anche tante altre che il nostro telefono vede. L'insieme di reti Wi-Fi che il nostro telefono sente e vede intorno a sé è un'informazione strategica che permette ai provider come Google e Apple di capire dove ci troviamo. E il problema qual è? Che a volte alcune di queste reti potrebbero, per esempio, essere state spostate da un posto all'altro.
Oppure potrebbero anche esserci delle impostazioni di rete del provider che fornisce la connettività a quell'access point che potrebbero far pensare al telefono che si trovi in un altro posto.
Esatto, per esempio l'indirizzo IP a cui noi che utilizziamo quando ci connettiamo è un altro elemento che i sistemi utilizzano per capire dove ci troviamo.
Un errore come quello che abbiamo descritto prima non può accadere invece se la geolocalizzazione avvenisse solo ed esclusivamente con il GPS.
Esatto, il GPS è molto preciso, arriva anche a un raggio inferiore a 10 metri. L'unico problema che ha il GPS è che a volte non prende. Ci sono delle aree, e chi si occupa di aeronautica le conosce bene, nelle quali il GPS non arriva. Se arriva però è giusto, ecco, a meno che non venga alterato. Ci sono delle app che permettono di far vedere al telefono un GPS diverso da quello che in realtà è quello che sta ricevendo, ma chiaramente dovremmo avere un'app sul nostro telefono che sta fingendo di mandare dei segnali diversi, o alternativamente qualche jammer o qualche emettitore di segnale GPS sfalsato, ma il telefono, se riceve un GPS, tendenzialmente ha quello corretto.
Potremmo citare anche il Bluetooth, perché in alcune condizioni, in alcune situazioni, per alcuni servizi, il Bluetooth viene utilizzato per ricavare, cercare di indovinare una posizione, giusto?
Esatto, pensiamo ad esempio al sistema che utilizza Apple quando noi chiediamo di trovare il nostro telefono, l'abbiamo magari perso o ce l'hanno rubato, non sappiamo dove si trova, attiviamo l'opzione Find My Phone, trova il mio telefono, e questa applicazione è in grado di funzionare anche se il nostro telefono ha la rete Wi-Fi disabilitata, perché se c'è vicino al nostro telefono qualche Apple, quindi immaginiamo il nostro vicino di casa che ha un telefono Apple ed è nelle vicinanze del nostro telefono e quindi gli parla tramite connessione Bluetooth, è in grado di riportare in maniera anonima ovviamente a Apple il fatto che vicino a lui si trova il nostro telefono. Quindi in sostanza il nostro telefono viene ritrovato grazie al fatto che emette dei segnali Bluetooth che i telefoni intorno possono rilevare, comunicando a Apple che il nostro telefono si trova lì. Quindi è un altro degli elementi che possono essere utilizzati in alcuni ambiti per identificare le posizioni.
Ti faccio una domanda su le celle telefoniche, perché anche le celle telefoniche servono per ricavare la posizione. In quel caso sono un po' meno precise rispetto al GPS, però forse ai fini della posizione precisa, cioè per dire che tu sei a Milano e non a Mosca, le celle sono abbastanza affidabili.
Esatto, tra l'altro sono molto utilizzate anche in ambito investigativo, proprio perché sono elementi oggettivi e in qualche modo autorevoli rispetto a quello che può essere un access point o un router Wi-Fi installato a casa di un privato. Le celle sono mappate dagli operatori telefonici che con molta precisione indicano in ogni giorno dell'anno dove si trova una cella. Chiaramente una cella si potrebbe anche spostare o ovviamente ci sono anche quelle mobili, tra l'altro, oppure una cella potrebbe assumere il codice che ne aveva un'altra. Quindi ci sono dei casi nei quali i sistemi basati sulle celle potrebbero avere delle problematiche di localizzazione, ma sono decisamente minimali. Tendenzialmente sono molto affidabili, per quanto, come hai giustamente detto anche tu, non raggiungono la precisione del quartiere o dell'isolato, ma a volte raggiungono la precisione di qualche chilometro di raggio o in spazi aperti anche un po' di più.
Sì, certo. Ovviamente sono più precise dove ci sono tante celle, tipicamente le città, visto che si fa la triangolazione delle celle.
Esatto, in città abbiamo anche a volte la possibilità di raggiungere una precisione di un quartiere. Se abbiamo un quartiere con due o tre celle intorno e il telefono riceve il segnale di tutte e tre le celle, per la parola triangolazione arriviamo a capire che siamo all'interno di quel triangolo e quindi magari siamo in un certo edificio o comunque in un certo isolato.
Senti, in ambito investigativo ma anche in tribunale come prova, il fatto che noi sul nostro smartphone possiamo ricavare tutte le posizioni dove siamo stati con una precisione piuttosto alta, perché tra l'altro oramai i sistemi riescono a calcolare anche la velocità di spostamento e sono in grado di dirci se stavo camminando, se stavo andando in bicicletta o se stavo andando in automobile o con un mezzo pubblico, cercando anche di capire quali sono i percorsi che noi facciamo. Valgono come prova?
Valgono come prova e sono sempre più utilizzati. All'inizio si utilizzavano appunto le celle telefoniche, ormai si cominciano a utilizzare anche le posizioni memorizzate dal telefono, i luoghi abituali che per esempio Apple memorizza quando noi andiamo spesso in un luogo, tutte informazioni che è meglio vengano acquisite direttamente dall'autorità giudiziaria oppure prodotte dalla parte a seguito ad esempio di una perizia informatica, ma hanno pienamente valore.
Quindi nei casi in cui ci siano degli errori, lì insomma ci possono essere problemi.
Sì, tra l'altro molto spesso mi viene richiesto proprio dai clienti di dimostrare che loro in un certo momento si trovavano in un certo luogo. La richiesta di dimostrare dove ci si trova viene spesso fatta in particolare in ambito difensivo. Quando si riceve l'accusa di aver commesso qualcosa magari in un'altra città, chiaramente per difendersi si vuole dimostrare che non ci si trovava là e quindi si ricorre a tutti gli elementi possibili, per cui si ricorre alla posizione in cui si trovava il telefono, il computer, la rete wifi in cui ci si era connessi, eventuali navigatori utilizzati. Pensiamo ad esempio a navigatori come Waze. Waze memorizzano l'ultimo mese di viaggi che viene fatto dall'utente, quindi mi è capitato in alcuni casi di dover ricorrere ai tracciati memorizzati da Waze per dimostrare dove si trovava l'utente in un certo momento e anche tra l'altro il tragitto esatto che aveva fatto. Quindi è molto frequente che venga richiesto questo tipo di difesa.
Ok, quindi diciamo in caso di errore, cioè nel caso del nostro ascoltatore il cui telefono diceva che era stato a Milano ma lui non c'è mai stato, oppure il tuo caso in cui diceva che eri stato in Russia e invece non ci sei mai stato, quegli errori sono facilmente smontabili.
Esatto, perché nel contesto globale sono rilevabili. Per esempio nel caso mio avevo altri elementi che dimostravano che ero a Torino e soltanto in quel momento ho fatto un salto in Russia per poi tornare indietro, e questo chiaramente è poco plausibile.
Bene, grazie a Paolo Dal Checo per essere stato con noi, a presto.
Grazie mille, a presto.
E così concludiamo questa puntata di 2024, grazie a tutti per l'attenzione. I migliori auguri per un buon 2021. Io sono Enrico Paglierini, vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi. Appuntamento alla nostra prossima puntata.